Professor Curini, che cos'è la sentiment analysis?
Come si capisce dal termine, no? Sentiment analysis è un'analisi del sentimento. Il sentimento rinvia al posizionamento rispetto a una determinata tematica. E si parla di sentiment analysis per analizzare per l'appunto le informazioni che viaggiano su internet, su qualunque tipo di social media o social network, compreso anche. Possono essere anche le bacheche elettroniche o quello che si scrive sotto un articolo, ad esempio sul Corriere della Sera, cioè tutte le informazioni che vengono, tutte le stringhe di testo, a dire la verità, che vengono pubblicate online. E vengono, il punto fondamentale, e questo è l'aspetto fondamentale, è il metodo che si utilizza, perché ovviamente siamo nel regno dei big data, cioè là fuori le righe di testo in cui qualcuno esprime la sua opinione, sia questo su Twitter, su Facebook o dovunque, sono milioni a seconda delle varie tematiche ovviamente affrontate. Il vero aspetto è cercare di capire come estrarre da questo mare magnum, se vuoi, di informazione estesissima, dei contenuti dotati di senso, in termini appunto di sentimento verso una determinata tematica. Quindi sentiment analysis significa, in soldoni, analizzare la rete. Per identificare le opinioni o preferenze di chi scrive sulla rete su determinate tematiche.
Quali sono le possibili applicazioni?
Per quanto riguarda le possibili applicazioni, le possibili applicazioni sono tendenzialmente infinite, esattamente come tu puoi fare un sondaggio. Si può fare un sondaggio su qualunque tematica per cercare di capire le opinioni degli italiani su un determinato tema, che può essere un tema politico, istituzionale, economico, di cultura, sociale e via dicendo. La stessa cosa lo si può fare analizzando la rete. L'unica vera differenza è che nei sondaggi tradizionali tu pensi alle domande. E poi le fai, le sottometti le domande, quindi invii uno stimolo a qualcuno, il rispondente, che deve decidere o meno se vuole rispondere, se rispondere e dire qualche cosa. Nel caso dell'analizzare la rete non si fanno domande esplicite, si sta ad ascoltare. Questo è, da un lato, uno svantaggio perché non puoi decidere te esattamente la domanda a cui chi scrive risponde, però ha dall'altra parte il grande vantaggio che stando ad ascoltare tu non solleciti delle risposte, per cui la persona che scrive su quel determinato tema lo scrive in modo non sollecitato, quindi in qualche modo è più, tra virgolette, vicino al suo, alla sua opinione, perché è un'opinione per l'appunto non sollecitata da una fonte esterna.
Ci sono altri metodi rispetto al semplice processo di ascolto automatico?
C'è un altro approccio, che ad esempio è quello che seguiamo noi, ma non solo noi, in Italia credo solo noi. Ci sono altre società, ad esempio altri a Harvard con cui collaboriamo, che lo sviluppano anche loro, che sono metodi cosiddetti supervisionati. Come funzionano i metodi supervisionati? Funziona in questo modo. Un gruppo di codificatori legge fisicamente un piccolo sottoinsieme di tutti i post che è tirato giù. Non so, noi per le elezioni americane analizzavamo qualcosa tipo 3 milioni di tweet al giorno, ma ogni giorno noi leggevamo un piccolo sottoinsieme, fra i 600 e i 1000 tweet. Okay. Quello che fai è, tu leggi il tweet in questo metodo, leggendolo sei in grado di inferire dalla lettura la posizione di questo tweet. Okay? Successivamente, una volta che tu hai finito questa parte di codifica manuale, che si chiama cosiddetto training set, tu passi il training set che tu hai codificato a un algoritmo che impara, in soldoni, per non entrare in termini tecnici, un algoritmo che impara dal training set a come codificare il resto.
Da cosa dipende questa codifica?
Tu sei in grado di dare in pasto all'algoritmo che apprende, ok, una matrice di parole e di associazione tra matrice di parole e significati semantici che può cambiare da un giorno all'altro, perché succede qualche cosa nella realtà, ok? Tu pensi a una campagna elettorale, ma non solo, una campagna pubblicitaria, ok? Succede qualche cosa nella vita di tutti i giorni, negli eventi, che fanno sì che il modo in cui ci si esprime verso un determinato contenuto si modifica nel tempo, e per modificarlo nel tempo devi aggiornare la codifica manuale sul piccolo sottoinsieme, perché l'algoritmo deve apprendere, deve sapere che c'è le parole che vengono utilizzate per esprimere un certo giudizio su una certa questione, possono modificarsi nel tempo. E in questo modo tu non le definisci ex ante come nel dizionario ontologico, ok? Ma tu leggendole in quel momento le definisci esattamente in quel momento. Non sei te che dici, ah, ma queste parole si associano al positivo, queste al negativo, perché dovrebbe essere così. No, tu leggi e leggendoli in quel momento, in quel giorno, apprendi nel training set quali sono le parole, i concetti, l'associazione di parole, perché funziona così, che sono legate a un determinato contenuto semantico, favorevole o sfavorevole, oppure no. Tieni presente poi l'altro grande vantaggio di questa tecnica, è che fai con questo tipo di tecnica, non solo puoi dire positivo o negativo, ma puoi dire anche che cosa, perché è positivo o perché è negativo. E questo conta.